è andato in onda insieme all'audio, è andato in onda anche il tappetino musicale, come si chiama, e quindi ripeto, il tema di questa trasmissione è parlare oggi, a 9 anni di distanza, di quello che succede a Fukushima. Allora, la prima domanda è: nel settembre 2019, quindi poco più di 5 mesi fa, il ministro dell'ambiente Arada aveva proposto di scaricare in mare l'acqua radioattiva accumulata nei serbatoi costruiti sul sito della centrale. Aggiungo che, come riportò la stampa internazionale, ormai c'è più di 1.000.000-1.200.000 tonnellate di acqua accumulate sul sito di Fukushima, non c'è più posto per mettere quest'acqua radioattiva. È sembrato, o perlomeno questa è stata l'idea, che l'unica soluzione era scaricarla al mare, con conseguenze inimmaginabili. Quindi chiediamo al nostro ospite a che punto è la situazione.
Buongiorno. Nihon wa shionshin shakai no kuni desu. Shionshin no shakai ga seijuku sureba tomeru mono to mazushii mono wa masu masu kakusa shite iku no wa touzen desu. 福島原発事故が起こった大きな原因は今の首相である安倍だと自分は思います。しかしながら安倍首相を支えているのは日本の財界です。特に日本経団連という組織ですが、この組織がお金を儲けるために原子力を稼働させたりしているわけです。そして日本は貧しい人はますます貧しくなっています。今はもうこれ以上生活できないぐらい貧しくなっていると思います。
Ok, provo a fare una traduzione più o meno veritiera. Dunque dice il signor Akawara che la TEPCO, che è l'azienda tipo la nostra Enel in poche parole, può permettersi di fare ciò che vuole perché la politica giapponese, con a capo Abe, gli permette di agire nel proprio interesse, cioè nell'interesse del capitalismo, con il risultato che il popolo rimanga sempre povero. Quindi il capitalismo divide le proprie ricchezze con la politica dei corrotti.
東京電力は溶けた核燃料を冷やすために毎日数百トンの水を原子炉に入れています。正確には分かりませんが、約300トンが毎日太平洋に流出しています。また山側から海側に流れている地下水が原子炉建屋に流れ込んでいます。これらの水は高濃度の放射能汚染水になっています。地下水が原子炉建屋に流れ込んでしまうのは原子炉建屋の位置が低いため、建設段階で海水の汲み上げコスト削減のために原子炉建屋の位置を海面近くまで掘り下げました。そのために今地下水が原子炉建屋に流れ込み汚染水を増やしています。東電はこの汚染水のリスクを下げるため処理をしています。まずセシウムとストロンチウムを分離、その後他各種除去設備、アルプスなどでトリチウム以外の62種類の放射能を分離することになっています。2019年の時点で118万トンを超える処理水が福島第一原発の敷地内のタンクに保管されています。この汚染水の中にはトリチウム89万トンのうち 80% である75万トンについて基準値を超えていたことを東京電力が明らかにしています。また汚染水の中にはストロンチウム90、ヨウ素129などの放射性核種が含まれています。ヨウ素129、ルテニウム、テクネチウムなども基準値を超えていたと報道されています。東京電力は放出するときに基準値以内にしてからと言っていますが、取り除くはずのものが取り除けていません。心筋など筋肉に取り込まれてしまい、心筋梗塞を起こすセシウム、骨に溜まって白血病、 悪性リンパ腫などを起こすストロンチウム、福島で異常に増加している甲状腺がんを起こす放射性ヨウ素などもとても怖いですが、意外にもトリチウムは一番恐ろしい核物質、全身に拡散されます。全世界の原発でトリチウムは放出されているから大丈夫だという話がありますが、トリチウム水は水と分離できないので、体内の水のあるところなら全体に侵入して 2% ぐらい DNA に取り込まれて全てのがんが増加してしまいます。子どもの奇形も増えます。また生物濃縮しないというのも全くの嘘で、全部の海洋生物に濃縮してしまいます。水に混じってしまうので、混じると分離できないから福島の貯蔵タンクに溜め続けているわけです。また福井市の地下から噴出している膨大な量の湯気、水蒸気はトリチウム水であり、中性子線を発射している放射能雲です。さまざまな異常気象はトリチウムが関係していると言われ、地球温暖化、異常気象、冬の寒冷化の原因が水に混じったトリチウムの可能性が浮上しています。福島から放出される放射性水蒸気のトリチウムの問題は、日本の気象の多湿化、異常気象にもつながっていると言われています。
Ok, allora parliamo del problema dell'acqua contaminata, come dice la domanda che ha fatto Giorgio inizialmente. La TEPCO immette centinaia di tonnellate di acqua nel reattore ogni giorno per raffreddare il combustibile nucleare fuso. Le acque sotterranee che scorrono dal lato della montagna al lato del mare sfociano nell'edificio del reattore. Quest'acqua radioattiva finisce nel Pacifico. Queste acque sono ad alta concentrazione di radioattività. Le acque sotterranee fluiscono nell'edificio del reattore a causa della posizione bassa dell'edificio del reattore. Durante la fase di costruzione, l'edificio del reattore è stato scavato vicino alla superficie del mare per ridurre i costi di pompaggio dell'acqua di mare. Pertanto le acque sotterranee fluiscono ora nell'edificio del reattore, aumentando l'acqua contaminata. La TEPCO sta trattando per ridurre il rischio di questa acqua contaminata. Innanzitutto il cesio e lo stronzio vengono separati, quindi altri radionuclidi ALPS
a bassa intensità
devono separare 62 di tipi di radioattività diversi dal trizio. A partire dal 2019 oltre 1,18 milioni di tonnellate di acqua trattata sono state immagazzinate nei serbatoi dei locali della centrale nucleare di Fukushima, Daiichi. TEPCO ha rivelato che tra le acque contaminate circa 750.000 tonnellate, che rappresentano poco più dell'80% delle 890.000 tonnellate di acqua al tirzio, hanno superato il valore standard. L'acqua contaminata contiene radionuclidi come lo stronzio al 90, lo iodio 129, anche lo iodio 129, il ruttenio 106, il tecnezio 99, hanno superato hanno superato i valori standard. TEPCO afferma che quando viene rilasciato dovrebbe rientrare nel valore standard, ma ciò che dovrebbe essere rimosso non è stato rimosso. Il cesio, che viene assorbito dai muscoli come il mio cardio, esempio, causa infarti cardiaci. Lo stronzio, che si accumula nelle ossa, provoca la leucemia, linfoma maligno, e lo iodio radioattivo, che provoca il cancro alla tiroide, che aumentano in modo anomalo a Fukushima. Sono anche spaventosi, ma sorprendentemente il trizio è il materiale nucleare più terrificante e si diffonde in tutto il corpo. È sicuro dire che il trizio viene rilasciato nelle centrali nucleari di tutto il mondo, ma l'acqua di trizio non può essere separata dall'acqua. Quindi se c'è acqua nel corpo invade tutto per circa il 2% del DNA. Il cancro aumenta, anche le malformazioni dei bambini stanno aumentando. Non è vero che il cesio non sia bioaccumuli, si accumula in tutta la vita marina. Questo è scientificamente provato. Il trizio non può essere separato se miscelato con acqua. Quindi viene conservato in un serbatoio di stoccaggio a Fukushima. La grande quantità di vapore acqueo che fuoriesce dal sottosuolo della centrale nucleare di Fukushima e vapore acqua al trizio, che è una nuvola radioattiva che emette raggi di neutroni. Inoltre si dice che il trizio sia coinvolto in condizioni meteorologiche anomale come la grandine. Le cause del rilasciamento del riscaldamento globale del clima estremo e del raffreddamento invernale hanno aumentato il potenziale di trizio nell'acqua. Si dice che il problema del trizio nel vapore radioattivo proveniente dalla centrale nucleare di Fukushima sia anche collegato all'umidità del Giappone e al clima anomalo.
Dunque, come intanto due parole per gli ascoltatori e ascoltatrici, come potete sentire le risposte sono abbastanza articolate, poi c'è il problema della traduzione, quindi può essere un po' faticoso l'ascolto. D'altra parte ci sembra molto interessante questa testimonianza diretta che ci viene proprio dal signor Ogawara. Io le ultime cose che venivano dette, solo per brevissima puntualizzazione, sono molto gravi, perché il trizio e il cesio, oltre che lo iodio radioattivo, sono responsabili di, ne dico solo una, la sindrome di Hashimoto, no? Questo problema ormai diffuso a livello internazionale che ebbe un picco altissimo non a caso dopo l'incidente di Chernobyl. E lì si cominciò a rivelare in tutta Europa, soprattutto nella parte contaminata, questa larga diffusione di queste patologie, soprattutto nelle donne che soffrono di questa sindrome che praticamente fa scomparire la tiroide, insomma compromette la funzionalità della tiroide, e questo nel lungo tempo si ha effetto. Questo per fare solo un esempio. Io però passerei, poi magari giudica anche tu se pensi di spezzare le risposte se sono troppo lunghe, lo deciderete voi. Io comunque passerei alla seconda domanda, che era questa che abbiamo fatto anche per capire lo stato attuale della situazione in Giappone. Abbiamo parlato dei rifiuti liquidi, anche per i rifiuti solidi si parla ormai di milioni di tonnellate accumulate sul sito della centrale. Che cosa, anche qui la domanda è, che cosa vuol fare la TEPCO? Cioè è prevista la costruzione di un deposito da qualche parte del Giappone oppure no? Perché questo è un problema ovviamente che è intuitivo, insomma viene da sé, insomma, a porsi questa domanda. A forza di accumulare detriti, rifiuti eccetera sul sito dell'impianto, alla fine non c'è più posto, bisognerà metterli da qualche altra parte.
Fukushima Genpatsu が爆発したわけですが、1号機から3号機までの約900トンと言われるデブリを取り出そうと9年間東京電力はさまざま取り組みをしてきました。具体的には無人ロボットを開発し内部を見ようとしましたが、デブリがどこにあるかを知ることはほとんどできていません。1400万立方メートルという福島県から出ている汚染土を全国の道路や農地、公園、河川などの造成に使おうとしているし、実際に使っています。なぜかといえば地方自治体にお金が国から出るからです。またこの汚染土を 福島県の二本松では山間部の未舗装の指導に使おうとして住民から反対に遭いました。また南相馬や飯舘村などでもこの汚染土を使おうと計画され、実際に市町村自治体は前向きです。しかしこのような汚染土を使ってさまざまな土地の整備や道路を直そうとしている動きをほとんどの住民は分かっていません。この膨大な汚染土は2200万立方メートルの2200万個のフレコンバッグがあるのですが、それは福島県内では1100箇所に仮置きされています。このフレコンバッグはだいたい日本でいうと東京ドームの18倍、ローマでしたらサッカー場の18倍ぐらいだと思います。
Ok, allora, in Fukushima,
ricordo che la domanda era sull'accumulo dei rifiuti solidi. Sì,
stanno cercando di smaltire queste scorie. E ricordiamo che le centrali, come diceva prima Giorgio, erano 4 su 6, no? E sappiamo qualcosa su 3 centrali. La quarta è top secret.
Quando dice la quarta, puoi chiedergli a quale si riferisce, al reattore numero 1 o al reattore numero 4? Magari glielo chiediamo dopo, non lo so.
Sì,
però...
ma c'è qua la risposta.
C'è una risposta arriva.
Su questo. Perché ci elenca dove sono le centrali. La numero 1, la numero 2, la numero 3, ce le elencano.
C'è appunto un chiarimento.
Okay,
sì, sì.
Ok. Quindi dicevo che la centrale numero 4
è top secret.
È top secret. Perché ci sono delle cose che non possiamo dire con certezza, ma ci sono delle cose che scottano, diciamo, sulla 4.
Ma questo lo fa capire la stessa, cioè l'informazione sulla numero 4
perché nessuno si può avvicinare.
Nessuno si può
avvicinare. È come se fosse campo militare, per farti capire.
Sì.
Dunque, veniamo alla risposta. Dopo 9 anni ancora non si riescono a risolvere i problemi. Hanno costruito un robottino, più volte hanno inserito dei robot che praticamente si perdono.
Sì, sì.
Si fermano da qualche parte e ovviamente non si possono nemmeno recuperare.
Sì, sì.
Perché non tornano indietro, perché vengono
e le radiazioni distruggono i circuiti elettronici.
Cerco di chiudere un po' senza andare troppo alle lunghe. È stato stimato nei siti 900 tonnellate di residui di carburante. Si stima che la quantità del terreno raschiato nelle aree più inquinate corrisponde a 14 milioni di metri cubi. Corrispondono, senza parlare delle altre aree secondarie, perché questa è la parte più importante, che vengono sottovalutate. Dunque, la risposta più drammatica è che lo Stato finanzia i comuni che accettano di smaltire queste scorie, con fondi economici per smaltire lungo le strade, cioè come fondi stradali.
Sì.
Vanno a mettere questi terreni e sopra li coprono con l'asfalto.
se i comuni accettano di farlo nel loro territorio vengono compensati.
Ma la cosa ancora più grave è che alcuni comuni la stanno già approvato smaltendo nelle campagne, laddove poi producono l'agricoltura.
Certo.
Il governo dice che il 90% della terra in questione è riutilizzabile. Alcuni abitanti protestano, ma nessuno li ascolta. Queste persone vivono nella zona di Nihonmatsu. La popolazione è riuscita a bloccare il proseguo degli altri scarichi, perché hanno iniziato a scaricare. Quando se ne sono accorti, ci sono state delle associazioni che li hanno bloccati. E specialmente su una strada che portava verso le montagne, poco frequentata, no?
Certo.
Quindi ne hanno approfittato lì. E mentre a Minamisoma è progettato un'autostrada, ma la popolazione è riuscita a venirne all'informazione prima di tempo e le hanno fermate. In altre aree sconosciute già hanno distribuito tanto di quel terreno e nessuno sa dove. Addirittura stanno usando questi terreni per chiudere gli argini dei fiumi, riempiono gli argini dei fiumi e poi gli fanno le pareti. Svariati sacchi di questo terreno sono già stati destinati in aree, appunto, come dicevamo prima. Sono 1100 aree diverse in Fukushima. Parliamo di 22 milioni di sacchi, quei sacchi grossi,
sì, scuri, sì,
che
quelli
si usano,
che si vedono,
no, quelli della, quelli neri,
questi
tipo
sono,
sono quei sacchi che si usano nell'edilizia, che sono un metro
quelli
cubo,
per i calcinacci,
circa un metro cubo, sì, quei sacchi portano circa un metro cubo, e sono 22 milioni di quei sacchi, pari a 18 campi di calcio, circa 50 ettari. Il deposito che c'è a Fukushima.
E questo è solo nella prefettura, nel territorio della prefettura di Fukushima. Ecco, io su quella cosa, poi magari la trasferire voi più avanti, sulla segretezza del numero 4, sul fatto che il reattore numero 4 sia top secret, io ho un ricordo specifico di quella vicenda, siccome l'ho studiata. È che il reattore numero 4, a differenza degli altri tre, era caricato, il combustibile era caricato con ossidi misti, ovvero non c'era solo uranio ma c'era anche plutonio nel reattore, nel combustibile nucleare, e quindi questo potrebbe essere uno dei motivi per cui tengono molto riservate le cose. Questo non è immediatamente... così è solo una notazione che magari col tempo si potrà capire meglio, insomma è difficile ovviamente approfondire così sull'istante, però era solo per una nota informativa, non è che c'è bisogno di una risposta adesso, insomma. Io passerei invece alla terza domanda.
La risposta non c'è, come ti dicevo, perché è impossibile avvicinarsi. Ci sono delle informazioni, ma non si possono dichiarare informazioni ufficiali, perché non sono voci, diciamo, no? Che non si possono.
La terza domanda era riguardava un po' la situazione generale dei reattori in Giappone, delle centrali nucleari, e perché in questi anni e subito dopo l'incidente parecchi furono fermati, poi le società, che non è solo la TEPCO, è la più grande, ma ce ne sono anche altre, cominciarono a tentare di farli ripartire, insomma, però le proteste della popolazione, le opposizioni locali si sono fatte sentire fino a poco tempo fa. Qual è adesso, diciamo così, un quadro della situazione? Quanti reattori sono fermi, quanti sono partiti? Qual è il quadro generale?
Questa かかわらず、日本はまた原子力発電所を再稼働させようとし、実際に再稼働させています。日本には57基の 原子力発電所がありますが、現在7基再稼働しています。24基は廃炉にが決定しました。でこういう大きな甚大な事故を起こしたにもかかわらず、原発を再稼働する理由の一つは、東京電力をはじめさまざまな電力会社の経営の問題もあるとは思いますが、一番重要だと思うのはアメリカリチャード・リー・アーミテージを代表とする CSIS のジャパンハンドラーズと言われている人たちが、日本に原子力発電所の再稼働を強く求めています。その大きな理由は、原子力発電所から出るプルトニウムがどうしてもアメリカは必要だからです。自分はそのように思っています。
Allora, dunque le centrali nucleari in Giappone attualmente sono 57, aggiornato al 5 marzo del 2020. Di queste 57, 7 sono in funzione. 4 di queste sono nell'isola di Kyushu, 2 sono a Sendai, 2 si trovano a Genkai. Queste ultime di Genkai sono molto vecchie e molto pericolose. Due si trovano nella zona di Oi, che sarebbe diciamo una delle tante aree sempre lì intorno. Nella zona di Okuriku si trova vicino a Takahama, questa di Oi.
Takahama, sì.
24 centrali sono attualmente spente e in programma di abbandono. Altre 11 sono in fase di nuova richiesta di accensione. Volevo dire che queste 24 centrali verranno abbandonate. E cosa ne conseguirà di questo abbandono? Cosa lasciano dentro? Cosa hanno coperto? Cosa hanno occultato? E cosa sarà il futuro di queste 24 centrali?
Sì, sì, qui si apre tutto il problema del decommissioning che dura tantissimi anni, lo vediamo in Italia quanto dura e costa tra l'altro alla collettività un sacco di soldi, allo Stato insomma.
Costa più smaltirle che riaccenderle.
Certo. Ok.
Dicevo, su oltre 11 sono in fase di nuova richiesta di accensione con un nuovo regolamento di gestione, quindi con una nuova problematica da affrontare nel prossimo futuro. Gli americani non vogliono spegnere le centrali in Giappone, in quanto chiedono il plutonio che si produce dal nucleare.
Qui ci vorrebbe una domanda, va bene, dai, vai avanti.
Magari c'è.
Sì, aspettiamo.
Poi se non c'è la vediamo se riusciamo a
farla, sì.
Il signor Richard Lee, responsabile del CSIS, decide sulle sorti del Giappone, cioè è lui che comanda l'economia, le strategie sul Giappone. Come dicevamo prima all'inizio, no? Che è una cosa che dicevamo, che dalla guerra del 45,
cioè ancora in qualche modo l'economia è ancora sotto tutela americana.
È come anche da noi abbiamo, in Italia abbiamo ancora questa, diciamo, questo dominio, no? Quindi appunto dicevamo che gli Stati Uniti hanno su sul Giappone ancora questo potere decisionale.
E in particolare, diciamo, su questi impianti nucleari, sul settore nucleare, sia perché lo hanno a suo tempo lo hanno iniziato loro, i primi reattori, tra cui quelli di Fukushima, sono della General Electric, e quindi l'hanno proprio iniziato le società americane, poi si sono messe in società con quelle giapponesi, quindi l'interesse è evidentemente anche di carattere economico oltre che politico-militare. La domanda adesso io la faccio a te, poi se ci sarà tempo la vedremo. Quando prima si accennava al fatto che gli americani non vogliono che le centrali giapponesi siano chiuse perché il funzionamento di queste centrali significa produrre plutonio, che evidentemente la domanda è questa: ma questo plutonio prodotto dalle centrali giapponesi si sa che lo comprano poi gli americani? Questa è la domanda, insomma, è così?
Ti rispondo direttamente, perché è così: lo acquisiscono loro e lo usano. Io credo, non so se...
No, se è così, adesso io aggiungo io una cosa, se è così il suo scopo, il suo impiego può essere solo nell'industria degli armamenti, e quindi per fare bombe atomiche, perché gli americani da sempre hanno vietato l'uso del plutonio nelle centrali elettriche convenzionali, mentre in Europa, anche in Italia, è stato impiegato plutonio nella costruzione del combustibile nucleare da impiegare nelle centrali civili, diciamo così. Gli Stati Uniti l'hanno sempre proibito questo, quindi se loro comprano plutonio è solo per alimentare gli arsenali nucleari.
E ti rispondo su, perché in questi giorni abbiamo parlato un po' di tutto. Voi sapete che il Giappone sta richiamando all'arruolamento dei giovani, quindi sta potenziando il servizio militare, sta organizzando, diciamo, riorganizzando un esercito appoggiato dagli Stati Uniti.
Il riarmo del Giappone.
Certo. E stanno facendo di questo plutonio anche armamenti nucleari.
Certo. Non so se hai altro, se no passiamo.
No, allora, possiamo passare alla
quarta domanda. Viceversa, parliamo anche della popolazione. Finora abbiamo parlato, diciamo, delle problematiche dei rifiuti nucleari, degli impianti nucleari, e qui poi c'è il grosso problema della popolazione, che è stato molto pesante all'inizio. Adesso non è scomparso, ci sono ancora sfollati, ci sono ancora la popolazione evacuata dalla provincia di Fukushima, non si sa quanti ne sono rientrati, in quali condizioni, e soprattutto diciamo così, che cosa hanno trovato al loro rientro. E quindi è la quarta domanda che facciamo.
Tokyo wa no Italia no hi da to 3月 11日 desu ga 東日本大震災からちょうど9年になる日です。避難者はまだ4万8000から5万人います。震災関連死は3739人、震災関連自殺は237人に上っています。全町避難となった浪江町の帰還率、避難者のうち町に戻ってきたの人の割合はたったの 4% です。避難指示解除は2017年3月末です。ちょうど3年経ちました。町民の高齢化が進んで、申し立てをした1万6000人の ADR に申し立てをした1万6000人のうち、町の推計では昨年末までに950人が亡くなっています。
Allora, il governo ha deliberato il rientro nelle proprie case 3 anni fa. Nella zona di Namie sono rientrate il 4% della popolazione. Consideriamo che 50.000 sono fuori casa.
Ancora
50.000 sono fuori casa. 3.739 persone sono morte a causa delle radiazioni. È un numero notevole.
È considerato, certo.
237 persone si sono suicidate. Nella zona di Namie sono tutti profughi ancora. pensiamo che è entrato il 4%, sono tutti profughi, sono tutti fuori.
Namie fa parte sempre della prefettura di Fukushima.
Sono tutti fuori, sono tutti sfollati. 16.000 persone hanno richiesto sostegno allo Stato tramite l'ADR, che è un'associazione, e non hanno ricevuto nessuna risposta, nessun aiuto. Tra queste 16.000 persone, circa 1.000 sono già decedute. La TEPCO non fa nessuna trattativa, non vuole sentire nessuno, perché sono in tanti che vanno a trattare con loro, ma non risponde, no, addirittura non si presenta
agli incontri
col tribunale, non gliene frega niente, perché certo, come dicevamo prima, no, gli accordi Stato capitalismo è questo.
Sì, sì, c'è una grande protezione proprio da parte, quasi impunità.
E quindi la TEPCO, tra l'altro, sta cercando di distribuire questi terreni radioattivi in giro per tutto il Giappone,
cioè il terreno grattato via, diciamo, decorticato,
come dicevamo prima, no?
Lo sta espandendo, cerca di portarlo fuori,
ma c'è un progetto diabolico, satanico, per depistare, sta cercando di depistare il nocciolo delle malattie che si stanno creando a Fukushima, li sta smaltendo in giro dappertutto, in modo che poi potrà dire: vedete, non si ammalano solo a Fukushima, si ammalano anche a Kyoto, si ammalano anche nell'Hokkaido, si ammalano anche a Okinawa, la sta distribuendo in giro dappertutto. Tu sai che c'è un'isola di Okinawa che la stanno ingrandendo, lo sai, no?
Se sapevo genericamente, non conosco i dettagli, diciamo, di questa operazione.
I giapponesi sono forti nel rubare terreno al mare.
Sì.
Fanno delle grandi dighe, diciamo, di cemento armato. Il cemento armato loro lo sanno trattare, non è come da noi che ci mettono la sabbia. Cioè il cemento armato giapponese è acciaio. Dopodiché riempiono queste dighe
di questi scarti, di questi
nelle zone di Okinawa stanno succedendo delle cose incredibili. La popolazione si sta ribellando perché stanno praticamente contaminando il mare di Okinawa.
No, tra l'altro Okinawa, insomma, credo che sia una, nella storia del Giappone rappresenti una delle vicende più terribili, no? Certo. Fu distrutta completamente, rasa al suolo dagli americani durante la guerra, insomma, è una delle zone proprio fu bruciata completamente, letteralmente, quindi sobbarcarsi di questo peso oggi certamente non è una buona cosa. Ecco, allora l'altra domanda è anche l'ultima, poi vedremo se ci sono altre cose. Inevitabilmente ricordiamo, ascoltatori e ascoltatrici, che quest'anno ci sono le Olimpiadi, e le Olimpiadi sono di quest'anno sono le Olimpiadi di Tokyo, si svolgeranno in Giappone, dunque, quindi a partire dal 24 luglio, mi sembra, dal prossimo mese di luglio. Allora, noi già ci eravamo posti mesi fa, noi ma tantissime altre associazioni, ambientalisti, antinucleari, ci eravamo posti il problema: ma come si fa a far svolgere le Olimpiadi in Giappone, stante questa ancora perdurante contaminazione del suolo in alcuni punti, che è ancora significativo, del cibo, mettendo a rischio, oltre che la popolazione anche locale, quindi giapponese, anche tutto quel turismo che normalmente si accompagna a queste manifestazioni sportive. Oggi potremmo aggiungervi il fatto del coronavirus, ovviamente non so se il nostro amico è in grado di darci qualche indicazione, ma sicuramente qui il Comitato Olimpico Internazionale in questi giorni e il governo giapponese continuano assolutamente a dire non c'è problema, non c'è nessun problema, le Olimpiadi si faranno regolarmente, radiazioni, non radiazioni, coronavirus, non coronavirus, le Olimpiadi, the show must go on, a tutti è il caso di dirlo, in questo caso le Olimpiadi vanno fatte, e quindi chiediamo proprio al nostro amico com'è la situazione e che cosa sta succedendo.
東京オリンピックに関してですが、まあこれは自分の個人的な考えですけれども、延期もしくは中止になる可能性が高いと思います。その理由は今回の中国の武漢から出たコロナウイルス問題ですが、日本には1月だけで中国人が92万人訪日しています。つい最近まで日本は中国または韓国からの無制限で渡航を許可していました。イタリアは今回コロナウイルスで大変な問題になって、まだ被害者もたくさん出ていますが、イタリア政府は経済的な問題よりも人道的に対処していると自分は思います。さまざまな外国人の観光客に対しても西洋を持って対応しています。それに対して日本は東京オリンピックが開催される開催したいという強い意志のために全てを隠蔽し、病気になっている人を病院に入れないようにしています。病院の経営が困るからです。今日本はコロナウイルスが世界の中ですごく少なく報道されていますが、実際には中国の次にコロナウイルスにかかっている日本人は多いと自分は思っています。
Allora, le Olimpiadi fino a questo evento che sta praticamente disturbando l'intera popolazione globale era deciso di farle, cioè non c'era ostacolo che li fermava, nonostante quello che abbiamo letto fino adesso, i guai delle radiazioni. Quindi a causa di questo batterio, che praticamente ormai sappiamo tutti quello che sta combinando, o meglio le informazioni che ci stanno combinando, si sono fermati un momentino per decidere se farli, quindi già l'hanno messo in dubbio.
Quindi questo dubbio è sorto, almeno
c'è quasi diciamo una decisione quasi finale che non si fa, ma io credo che non solo perché loro si sono resi conto, ma perché nessuno ci andrà.
Certo,
non credo che chi andrà.
Sì, qui non si muove più nessuno. Il turismo
adesso vi dico, cioè, che cosa è successo in Giappone.
Ecco, sì, molto interessante questo aspetto, cioè, allora, molto attuale.
Noi conosciamo questo problema, diciamo, da gennaio.
Sì.
Dunque, da dicembre, gennaio, febbraio, no? Dice che a gennaio in Giappone sono entrati 920.000 cinesi. A gennaio. Ancora oggi continuano a entrare, perché non c'è una forma di vincolo per far entrare queste persone. Quindi dicevo, senza ricevere controlli, senza ricevere tamponi, eccetera, eccetera. E quindi la risposta su quanto riguarda il coronavirus non c'è. Vediamocela da sola, perché la realtà è questa. E ormai è senza controllo, perché 920.000 persone che entrano dalla Cina o tutte le zone cinesi in Giappone, per chi non avesse mai visitato il Giappone, vi dico che quando escono dalle metropolitane è come se vi trovate davanti a una valanga di neve, gente che esce in massa, così centinaia, migliaia di persone che escono dalle metropolitane, cioè il formicaio, ecco, è un formicaio sotterraneo, perché viaggiano sottoterra. In superficie il traffico è pochissimo, non c'è traffico, non ci sono macchine, viaggiano tutti con i mezzi, perché funzionano e funzionano molto bene. Quindi aggiunge lui adesso una cosa, diciamo, positiva per l'Italia. Dice che l'Italia ha dimostrato ancora una volta la lealtà e la responsabilità nelle situazioni, e che dimostra altruismo nei controlli, e nei controlli di tutti, non solo degli italiani, ma anche sui turisti e su chi ci lavora dentro l'Italia, perché è stata la prima a dire: noi abbiamo in Europa e nel resto, diciamo, del mondo. In Giappone stesso ancora oggi non dice.
Sì,
in America stanno dicendo adesso.
Le informazioni sono molto scarse. Sì, sì.
In Germania lo hanno detto ieri che hanno qualcosa anche loro. Quindi sono stati tutti zitti. Quella nave che era ferma nel porto di Yokohama.
Di Yokohama, sì.
Era una nave gestita da una società americana e inglese.
Sì.
Quindi era una nave inglese, diciamo, popolazione inglese, che si sono aggiunti durante la crociera popoli, gente di altre nazioni, ma nessuno ha detto che quella popolazione veniva dall'Inghilterra o dall'America. Noi italiani li diciamo subito, abbiamo le informazioni dirette senza filtro, o meglio, parzialmente senza filtro. Quindi in Giappone ancora oggi non c'è divieto di transito, quindi stanno entrando ancora oggi gente da ogni parte, perché il Giappone, come sappiamo, un tempo era industria, erano laboriosi, facevano tutto loro. Adesso si sono appoggiati alla Cina. La Cina gli produce, diciamo, più del 60% della materia,
dei componenti. Sì, beh, questo si è visto, sì, la componentistica è molto.
Quindi hanno una dipendenza non indifferente. E lui adesso vorrebbe fare una piccola diciamo
riflessione, considerazioni
sua.
Certo, no, sono, anzi, digli che ne siamo molto contenti, okay, molto felici, okay, di questa sua.
これはこの放送はイタリアのラジオ放送局なので、少し通訳の方と意思が疎通のうまくいかなかったので、先ほど少し通訳の方が最初に述べたことを言って、最後に自分の言いたいことを言います。日本は1945年以降の敗戦以降、アメリカの支配下にあることを知っている人はどのくらいいるのか分かりませんが、世界の国を見渡してみても、首都上空を自分の国の飛行機が自由に飛ぶことができない国はあるのでしょうか。これ例えばローマの上空をアリタリア航空が飛べないことをイタリア人は許すのでしょうか。東京上空を自由に飛んでいる軍用機はアメリカ軍のものです。日本の飛行機は首都上空を自由に飛ぶことができません。巨大な米軍管理区域は 山口、愛媛、広島、島根県の4県にまたがり、日本海上空から四国上空まで米軍が自由に飛行機を飛ばしています。沖縄にも同じようなアメリカ軍の占有区域があります。日本の空がすべて戦後70年以上経った今でも完全にアメリカ軍に支配されています。2019年に日本が負担した米軍駐留経費負担額は44億1134万ドルです。同盟国27カ国中でダントツの1位、次にドイツと比べ 2.8 倍、韓国と比べて 5.2 倍もの拒否を投じています。負担割合で見ると 74.5% で、こちらも堂々の世界一です。イタリアの15倍、ドイツの3倍の米軍駐留経費を支払っている日本です。日本が世界最高額の米軍経費を持たなければならない義務など本来はないと自分は思います。このように日本の主権がずっと侵されている状況は、日本人が日本にいるのに人間らしく生きる権利、平和に生きる権利をなくすものです。まず変えなくていけないのは日米地位協定です。この協定がある限り、ずっと日本はアメリカの支配下にあるということです。 それを何とかしようと頑張っている多くの人々、沖縄の人や弁護士もいます。そのため戦争後70年以上経ってこのような状況が続き、でも続いている大きな理由はマスコミが今の政権にべったりになり、優秀な人は辞めさせられて、国民は何も分からず生きていくことさえも自己責任になっている哀れな日本ですになっていると自分は思います。そしてもう一つ、原子力発電所のことを言わせてもらいますが、事故前は国際標準100ベクレルの100ベクレルキロ当たり100ベクレルを超える放射の汚染廃棄物は厳重に管理し移動させなくてはならないということになっていました。しかし今ではそれらの廃棄物は日本中に移動させられ使われています。その上、政府は全ての人々に福島県の食べ物を消費するように促しています。いわゆる食べて応援です。これは福島県を応援するという意味で、日本政府やさまざまな日本あちら側がやっていることです。そして日本政府は福島原発事故がなかったかのように行動しています。最後になりますが、放射能廃棄物の移動循環は禁止すべきです。そして福島の子どもたちと若い女性は最低限移住させるべきだと自分は思います。年間20ミリシーベルトの箇所に大人も住めません。日本政府はその危険な場所に住民たちを戻させようとしていますが、そうすればさまざまな病気が増えます。今も増えていますが、これからもっと増えます。このことを自分はとても危惧しています。グラッツェ。
È stata una cosa molto intensa, si capiva proprio dall'atteggiamento
detto in parole povere,
anche
molto
dall'espressione
incazzato.
Del viso, ecco, sì, io non, ovviamente non ho capito
anche
una parola.
Come marca le cose, no?
Sì, 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 ma si è intuito, ecco, io che sono davanti l'ho intuito.
Allora, io già non ho vissuto la guerra, no? Nemmeno tu, se non sbaglio.
No, è proprio sotto i bombardamenti.
Però
sotto i bombardamenti.
Noi ancora sappiamo che siamo una colonia americana, ma ci sono molti che non lo sanno, non se lo pongono nemmeno. E vi dico che in Giappone, ancora dopo 70 anni, l'America ha una influenza pazzesca,
enorme, sì,
pazzesca, molto più di quella che può avere in Italia, perché gli italiani, gli europei, bene o male protestano un po', i giapponesi sono molto ubbidienti, cioè sono molto ubbidienti. Se tu a un giapponese gli dici di disubbidire, no, non esiste, no?
Sì, sì.
Allora, quindi hanno questa dipendenza e addirittura hanno un vincolo, che gli aerei giapponesi non possono sorvolare la capitale. Gli unici aerei che possono sorvolare la capitale sono americani. I voli giapponesi non possono, non hanno questo, non possono. Come succede da noi ogni tanto, come è successo ai G20, no? Che non si può sorvolare la capitale, non si può sorvolare. Ecco, uguale, costantemente.
Questa è una regola costante.
Regola. Dal 45 che sulla capitale possono girare
sul cielo di Tokyo non passano aerei
americani. L'ho detto così, insomma, così al volo, non l'ho letto. Dunque, lo spazio aereo controllo dagli Stati Uniti si estende su 4 prefetture: Yamaguchi, Ehime, Hiroshima, Shimane, nonché il Mar di Giappone, Shikoku.
Che per chi non ce l'ha presente, il Mar di Giappone è quello interno, no? Verso la costa continentale, insomma.
E Okinawa. Anche dopo oltre 70 anni, alla fine della guerra, i cieli giapponesi sono ancora completamente controllati dai militari statunitensi. Le spese militari statunitensi, sostenuti dal Giappone ovviamente, Nel 2019 erano 4.000, io non so come si legge sta cifra, 4.411,34 milioni, 391 miliardi di dollari, non so, questi sono yen, corrispondono a 392 miliardi di euro.
Questo in che anno?
Nel 2019.
340 miliardi di euro di spese.
Quasi 392 miliardi di euro. Si colloca al primo posto tra i 27 alleati, spende 2,8 volte più della Germania, 5,2 volte più della Corea del Sud. Guardando il rapporto di carico, è del 74,5, è anche il top della linea. Il Giappone ha pagato 15 volte il costo rispetto all'Italia e 3 volte il costo rispetto alla Germania.
Il costo della guerra,
della
probabilmente.
Guerra, certo.
Eh sì, perché diciamo tutte queste cose dovremmo ricondurle alla guerra, cioè all'aver perso la guerra, la dipendenza e le spese, gli oneri, i danni di guerra chiesti dagli americani sono stati pesanti e ancora durano.
Quindi non era un intervento umanitario, ma è un...
Cioè loro hanno tirato 2 bombe atomiche sul Giappone, Hiroshima e Nagasaki.
Quelle che conosciamo.
E vabbè, però credo che siano state solo quelle, e sovrabbondanti sicuramente, perché se lo ricordiamo, per chi ha memoria corta, tutti gli storici ormai lo confermano, il Giappone aveva già perso la guerra. Il Giappone era allo stremo, non c'era possibilità, e loro, quindi questa cosa americana, questa decisione di Truman fu veramente un delitto contro l'umanità, e per questo però l'America non è stata mai stata chiamata in causa, insomma.
La prima cosa che deve essere modificata è l'accordo sullo status Giappone-USA. Finché esiste questo accordo, il Giappone è sotto controllo degli Stati Uniti. Alcuni avvocati stanno lavorando duramente per fare questo. Questo è il caso da oltre 70 anni dalla guerra. Anche i media furono governati dall'attuale amministrazione e morirono, e le persone migliori da esaminare furono fermate. È una società in cui le persone sono tenute ad astenersi dall'autoresponsabilità. Continuo qua perché c'è un altro
l'ultimo pezzo, infatti,
sì, che ha letto. Allora dice: prima dell'incidente i rifiuti radioattivi che superavano lo standard internazionale di 100 becquerels,
sì,
così si dice,
sì, becquerel,
per chilometro, dovevano essere rigorosamente controllati e non spostati. Ma ora quei rifiuti vengono trasportati, come dicevamo prima, no? E utilizzati in tutto il Giappone. E il governo ha inviato l'intera popolazione a consumare cibo di Fukushima. Questo è stato fatto come una forma di aiuto verso Fukushima. Quindi questa questione risulta nel diffondersi del problema in tutto il Giappone. Il governo si comporta come se non ci fosse stato mai un incidente nucleare. La circolazione di rifiuti radioattivi è vietata, e penso che i bambini e le giovani donne di Fukushima dovrebbero essere trasferiti in un luogo sicuro. Naturalmente gli adulti non possono vivere in luoghi di 20 mmSV, che non so che vuol dire.
Millisievert, dove c'è una... il millisievert è l'unità di misura della radiazione, e allora c'è il limite di 20 millisievert, è un limite che non è adatto ai bambini,
per anno, ovviamente parla di una stima annuale. Il governo sta cercando di restituire gli ex abitanti nelle zone,
sì,
di mandarle
i profughi,
ma ciò ovviamente aumenterà le malattie che abbiamo elencato prima e continueranno a aumentare. Lui dice che è molto preoccupato
di questa situazione,
e ovviamente, certo, avete sentito le tonalità che ha usato nel leggere in giapponese, sì, questo che abbiamo detto fino adesso.
Sì, direi che ma quest'ultima parte proprio che ci ha descritto e ha mostrato tutta la sua arrabbiatura e soprattutto la drammaticità, perché effettivamente queste 50.000 persone che ancora sono sfollate, che devono rientrano in un territorio che non è affatto bonificato, che non dà nessuna garanzia e che, per quello che ancora una volta ci ha confermato, io ricordo già nella precedente sua trasmissione, la sua intervista, ce l'aveva spiegato molto bene, cioè lo Stato non dà indennizzi, non dà aiuti, non dà quasi niente. All'inizio ha dato qualcosa così, ma 9 anni dopo ancora 50.000 persone, che significa, non lo so, 10-20.000 famiglie, adesso non so quant'è il numero medio, sono 3 persone, quindi parliamo sicuramente delle 15.000 famiglie.
Diciamo almeno. Che loro i figli li fanno, 2-3 per famiglia li fanno.
Ecco, quindi,
o meglio, li facevano.
15-20.000 famiglie, insomma, si tratta di questo, nuclei familiari, che stanno in queste situazioni e che, soggetti a un futuro ipotecato ancora una volta dalle radiazioni oltre che da una vita precaria, è una situazione effettivamente di forte drammaticità, e da quello che si capisce e soprattutto che ci ha trasmesso lui, insomma, il governo giapponese non vuole fare niente se non aiutare la TEPCO, se non essere dalla parte della TEPCO, sollevarla da tanti incarichi, da tante onerosità, assolverla nei processi, perché insomma mi sembra che anche lì la magistratura sia piuttosto compiacente, ecco. E quindi insomma il quadro mi sembra questo qua. E bene, insomma, è stato molto interessante questo contributo di Mister Okawara, veramente, come l'altra volta. E io non so se lui vuole aggiungere qualcosa, però ci tenevo tanto a nome di tutta la radio, dei redattori, penso anche di ascoltatori e ascoltatrici che l'hanno sentito per la seconda volta, di ringraziarlo molto di questa sua assidua informazione che ci ha dato, insomma, no? Pur vivendo lontano, quando capita in Italia, non perde l'occasione di venire qui in radio a raccontarci come stanno le cose, insomma.
Sì, vi dico io quali sono state le riflessioni in questi giorni che io lo sto frequentando. Lui mi chiede Onda Rossa, chi è Onda Rossa, cosa fa Onda Rossa. Io gli dico che cos'è Onda Rossa, che dal 77 io ero un giovane pivello con un filino di barba, adesso ce l'ho tutta bianca.
Beh, però
fino quasi agli occhi, e avevo un filino alla Che Guevara, insomma. Io dalla Calabria sono arrivato qui e sentivo questi che mandavano musica straordinaria, belli, dei discorsi meravigliosi, dicevo mamma mia, io sono capitato nel posto giusto. E dal 77 che io ascolto questa radio, cioè ne ho 60, quindi immaginate quanti anni avevo nel 77. Sono arrivato a Roma, diciamo, quasi come profugo, perché mi dicevano di tornarmi nel paesello mio a Roma, no? Io mi incazzavo come un animale. E, insomma, gli ho spiegato che cos'è Onda Rossa, gli ho detto che Onda Rossa vive di offerte, che vive di collaborazione, informazione dei cittadini, dei compagni stessi. Gli ho detto che sta lanciando questo abbonamento per poter sopravvivere, e lui la prima cosa che ha fatto, ha messo le mani in tasca, ha contato quanti soldi aveva e ha deciso quanto lasciare alla radio. Quindi io invito tutti quanti a, perché immaginate, no? Io non ho la TV a casa, perché proprio non accetto queste informazioni false che ci danno. Io in macchina ascolto Onda Rossa e ogni tanto mi sento i giornali di Radio Radicale, e ho buttato via la TV. Quindi allora facciamo un calcolo che Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. No.
Questo, vedi, è molto originale, non ci avevo mai pensato.
Ci fa risparmiare 1,50 € di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi, socialità alta, eccetera, eccetera. Quindi facciamo un calcolo, diciamo, di 2 euro al giorno. Onda Rossa ne sta chiedendo 30 al mese, all'anno.
All'anno. Magari al mese, all'anno.
Quindi noi facciamo 2 euro al giorno, fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa, no? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio e di questo meraviglioso uomo che è Giorgio, che me lo ricordo da sempre, con la voce cambiata, ma me lo ricordo da sempre. Grazie a tutti e buona lotta.
Grazie, veramente sei stato commovente, guarda, quindi metto un po' di musica, sennò ci vengono i lucciconi agli occhi.